Buonasera, siamo tutti, visto che ci siamo tutti, siamo puntualissimi, saluto tutti i consiglieri, saluto la persona del pubblico presente, l'unica persona anche se non ti fa nulla, la torniamo volentieri, arrivo. Allora, questa sera funge la segretaria comunale, il vice segretario, perché non c'è ancora una nomina da segretario, che tra parentesi abbiamo individuato e abbiamo richiesto all'agenzia della prefettura di Milano la nomina.
Un altro
segretario, del quale appunto aspettiamo la nomina da parte della prefettura. Abbiamo un segretario reggente che avrete modo di conoscere quanto
tempo. Lo modifichiamo un vederlo, quindi questo qui
il cavaliere probabilmente si è spaventato di te e se n'è andato.
O
di me o di te.
Io sono un filtro gente tosta.
Allora niente, la verbalizzazione è affidata al vice segretario dottoressa Ilaria Domanico, che ringrazio. Direi che possiamo cominciare con il primo punto all'ordine del giorno, che è un'interrogazione presentata dal consigliere comunale signor Angelo Moleri del gruppo consigliere Vista Civica. Prego l'appello, prego segretario.
Passarelli Raffaele.
Presente.
Borellini Giampaolo.
Presente.
Modaesi Giuseppina.
Presente.
Fiordi Edoardo. Gipidini Silvia.
Presente.
Campisani Davide.
Presente.
Russo Lorenzo.
Presente.
Modanesi Matteo.
Presente.
Sudati Liliana.
Presente.
Molelli Angelo.
Sì.
Dossi Rebecca.
Presente.
Elena Daniele.
Presente.
Filotti Gian Maria.
Sì.
Scusate il lapsus. Ti fai parlare. Allora, primo punto dell'ordine del giorno, interrogazione presentata dal consigliere comunale signor Angelo Moleri del gruppo consigliare di Civica Angelo Moleri Sindaco, protocollo 16460 del 14/11/2024 in merito all'aula immersiva presso la scuola primaria Dante Alighieri. Prego, consigliere Moleri, se vuoi dirigere.
Leggo l'interrogazione in oggetto. Permesso che adesso la scuola primaria Dante Alighieri è dotato di un'aula immersiva. La struttura è stata finanziata con fondi PNRR, a cui l'Istituto Comprensivo Gerardo Romè di Paragera d'Alta ha avuto accesso. La sala immersiva è installata da ottobre 2023. Risulta che la stessa non possa essere utilizzata per carenze degli impianti tecnologici del plesso. Visti la richiesta da parte dell'Istituto Comprensivo inoltrata agli uffici comunali in data 25/10/2023 del regolamento degli impianti necessari al funzionamento dell'infrastruttura tecnologica, la relazione redatta per sopperire alle carenze degli impianti in data 31 gennaio 2024, il sottoscritto consigliere comunale Angelo Moleri, così come previsto dall'articolo 51 del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, interroga il signor Sindaco per sapere le motivazioni del mancato adeguamento degli impianti della scuola Dante Alighieri, al fine di poter mettere a disposizione degli studenti un importante e costoso strumento didattico quale è l'aula immersiva, sui tempi e sui modi con cui l'amministrazione intende procedere al fine di mettere a disposizione degli alunni questa importante tecnologia. Paragera d'Alta, 11/11/2024, consigliere comunale Angelo Moleri.
Poi c'è un altro protocollo nel quale integrare la richiesta, giusto?
Ho mandato una mail in cui chiedevo di trattare l'argomento in consiglio comunale.
Bene, penso che tu abbia già avuto occasione di accedere agli atti, così mi hanno detto, per capire un attimo la situazione dell'aula immersiva. In ogni caso, essendo una risposta prettamente tecnica, ho chiesto all'ufficio tecnico di protocollare una relazione che descriva la situazione dell'aula immersiva e la vado a leggere. Domanda: le motivazioni del mancato adeguamento degli impianti della scuola Dante Alighieri al fine di poter mettere a disposizione degli studenti un importante e costoso strumento didattico con la laurea immersiva. Risposta. La richiesta del 25/10/2023 fatta dall'Istituto Scolastico portava alla nostra attenzione, all'attenzione dell'ufficio tecnico, una problematica in merito alla rete Wi-Fi, non ritenuta idonea all'utilizzo con l'aula immersiva. Risultava necessario un intervento di potenziamento della connettività. Tale intervento è stato eseguito dalla ditta PC Center di Bergamo, ditta fornitrice e installatrice dell'aula immersiva, dopo la valutazione in loco del 23 gennaio. I lavori sono stati affidati a febbraio e successivamente eseguiti. Nel mese di giugno sono stati eseguiti dal nostro manutentore, su nostra richiesta, ulteriori interventi di adeguamento della linea di alimentazione per creare una linea dedicata all'aula immersiva. Con queste lavorazioni esauriamo le richieste dell'Istituto in merito all'aula immersiva. La seconda domanda, sui tempi e sui modi con cui l'amministrazione intende procedere al fine di mettere a disposizione degli alunni questa importante tecnologia. Risposta, come sopra esposta, l'aula è utilizzabile. I tempi e i modi di utilizzo non sono di competenza dell'amministrazione, ma dell'istituto. Devi dichiarare se sei soddisfatto o insoddisfatto.
Una questione di soddisfazione o non soddisfazione. Il problema è che ad oggi quest'aula non è utilizzata e utilizzabile a quanto
così. La risposta è quella.
A quanto risulta, perché non c'è un'attestazione da parte del comune per tramite del manutentore, quindi chi ha eseguito i lavori, che l'aula sia idonea, o meglio che gli impianti siano idonei a supportare in particolare l'aspetto della rete elettrica, l'aula immersiva. Perché? Perché comunque, come sicuramente il sindaco sa, sono già verificati dei guasti a quest'aula immersiva quando è stato effettuato un primo collaudo. A questi guasti, tra le altre cose, l'assicurazione del comune non ha risposto, e di questo bisognerebbe anche capire perché.
Secondo me non si è informato.
E quindi è necessario che il manutentore garantisca che l'impianto oggetto di manutenzione sia in grado di supportare assorbimento energetico, in particolare dell'aula immersiva, soprattutto riguardo, adesso questi sono aspetti tecnici, io non voglio entrare nel tecnico perché non è il mio mestiere, però riguardo agli spazi elettrici che hanno determinato il guasto precedente, perché subentra anche un problema di responsabilità di chi attiva o non attiva l'aula immersiva. Questo è quanto risulta oggi. Se il comune è in grado di garantire che l'aula immersiva funziona con gli impianti esistenti ad oggi, non ha altro che da comunicare questa cosa all'istituto comprensivo, ognuno si assume le sue responsabilità, viene attivata l'aula immersiva e si usa l'aula immersiva. Questa sarebbe la quadratura del cerchio e quindi il completamento di quello che è l'adeguamento che è stato effettuato. Perché comunque, cioè, dopo un anno, anzi dopo più di un anno, credo che sia una roba abbastanza italica, che abbiamo uno strumento utile all'avanguardia nelle nostre scuole e non venga utilizzato. Questo è un po' il punto.
Allora, evidentemente è un problema esclusivamente tecnico, però ti posso assicurare che la linea elettrica è certificata e la certificazione è depositata. I guasti elettrici successi nella scuola non c'entrano con l'aula immersiva. Quindi chi ti ha dato questa informazione tra l'altro completamente sbagliata. Okay, non ho finito. Quindi la realtà è che l'aula è utilizzabile come l'ufficio tecnico certifica secondo la risposta che c'è.
Allora farò un accesso agli atti sulla certificazione dell'impianto elettrico che è stata rilasciata dal manutentore, perché altrimenti non mi spiego quale possa essere il problema.
E hai tutti i diritti e tutte le prerogative. Quindi sei soddisfatto o non soddisfatto?
Non sarò soddisfatto finché non funzionerà l'aula immersiva.
Di solito si dice se si è soddisfatto o
non
soddisfatto.
Dai, non è così.
Se non la fanno funzionare non è colpa del comune o dell'ufficio tecnico. Posto che non faccio il
punto. Ma ognuno ha le sue competenze. Il comune ha la competenza sull'edificio. ufficio sugli impianti.
Certo.
Se gli impianti sono adeguati, non ha altro che da comunicare la cosa a chi di dovere e si fa partire l'audio immersiva.
Cosa fa?
Mi sembra così complicato.
Cosa fa? Prego, prego. Vorrei... Però di per sé l'interrogante dovrebbe chiudere qui la discussione e non si dà diritto a... Poi noi siamo un consiglio a pinarvi tutte perché la... formalmente neanche tu puoi parlare sì, chiudiamo con l'insoddisfazione del consigliere Moleri rispetto alla domanda che il sindaco ha dato sulla nota pervenuta dell'ufficio tecnico. E passiamo al secondo punto, l'approvazione verbale seduta del 27/9/2024. Penso che tutti i consiglieri, i capigruppo perlomeno che poi attraverso i loro consiglieri, abbiano ricevuto i verbali.
Io ho risolto le delibere di giunta che ricevo, ma ieri ho comunicato ancora all'ufficio competente che i verbali non mi
vengono.
Il
consiglio non riesce.
Mi dispiace.
Abbiamo fatto presente, no? Prima volta anch'io ho ricordato questa cosa. Okay.
Non potete mandarmi lì via PEP con la PEP. Come fate?
Chiedo all'ufficio.
No, scusate, quando riceverete la convocazione del consiglio, sono mica legati anche i verbali.
No,
ci sono mandati prima.
Cioè, ci sono due forme di invio. Una per tanto qua, offrendo. E una per la convocazione e quant'altro. Una per la convocazione del Consiglio con relativi punti all'ordine del giorno e relativi allegati. Poi ci sono trasmissioni periodiche raggruppate per deliberazioni di Consiglio pubblico al momento della pubblicazione e deliberazioni di Giunta al momento della pubblicazione. E quelli vengono mandati via PEC, ma sui indirizzi personali.
Dalla PEC del comune i nostri
indirizzi. Quindi a volte magari, ma secondo me lui aveva un indirizzo sbagliato all'inizio.
Mi hai fatto sapere.
No, non era sbagliato, mi ha detto Ursula che c'è un problema di ricezione da parte di Gmail rispetto a una PEC. Questa cosa con le delibere di giunta l'ha risolta con i verbali, o li ha mandati prima. Che...
Ma questo problema riguarda solo il tuo indirizzo. Se Angelo insieme.
Ma siamo in tre.
Anche tu. Tu ricevi.
Io ritengo che all'inizio, cioè fino a dopo l'ultimo invio di quella di consiglio, il suo indirizzo fosse sbagliato. Ora lo ha corretto, ma gli manca di vecchio. Probabilmente farà una prova la prossima volta.
Faremo presente al responsabile del servizio. Mi scuso io, ma quindi non hai potuto vedere i verbali, i tuoi colleghi interno.
No, li dicevo io,
prima capito.
Sì, sono pubblicati all'anno. Non so, andiamo per letti, quindi proviamo.
Per noi, cioè, io mi aspetto.
Certo.
Io avrei un appunto sull'ordine del giorno. Allora, ho verificato velocemente i verbali e ho alcuni appunti su due di essi che però spero e ritengo siano superati perché è una questione proprio di approccio alla verbalizzazione e di capacità tecnica di restituire quello che è successo. E ad esempio, soprattutto su due aspetti che hanno coinvolto abbastanza discussione da parte del Consiglio. Una è il numero 42 che riguardava l'approvazione dei verbali ancora precedenti, in cui c'era quel, al di là delle mie valutazioni personali, ma di cui all'allegato, ma coinvolgevano anche quel famoso refuso, diciamo refuso, che tutti penso abbiano potuto verificare, e che era condizione di aggiustarlo in qualche maniera nell'ambito del verbale. Invece il verbale che è stato fatto, che oggi abbiamo in votazione, è esattamente identico a quello di prima, cioè continua a dire che voi, cioè tutti quelli che sono intervenuti, salvo il sottoscritto, che non è intervenuto ed è stato molto evidenziato, siete partecipi e esprimete condivisione per il gesto perpetrato. Allora mi sembra proprio concettualmente di non stare in piedi, quindi un verbale corretto che rimane sempre quello, quindi rimarrà imperituramente nell'albo del storico di Fana. Quindi questo evidenzia, vabbè, però non c'è più il destinatario del prego.
Allora, il discorso è questo, che il verbale una volta che è redatto rimane così. Voi potete, come in questo caso, adesso lei mi dice voglio fare delle osservazioni, nel momento in cui andiamo a fare l'approvazione dei verbali, viene riportato.
Mi scusi, ma è esattamente quello che sto dicendo, è ora il momento in cui, cioè noi qui stiamo approvando quel verbale.
No, quel verbale è già esecutivo, è già pubblicato all'albo,
sì.
È già stato fatto, non va cambiato, non può essere cambiato, capito? Quindi viene semplicemente scritto
in questa sede, prendiamo atto
che
quindi si scrive come è stato scritto nella volta
precedente.
Avevi aggiunto questa nota di correzione, sì, sì. L'avevi scritta tu nel tuo,
che quella c'è già
nel tuo legame. Adesso nel verbale di questa sera trascriverà il fatto che tu rimarchi.
Vabbè. Penso che sia.
Però non viene cambiato.
Siamo tutti d'accordo sul mio rimarco,
che è già stato numerato, va capito.
Un altro appunto sul numero 43. In cui c'è la questione in cui si deve contestare che si verbalizza il pro e non si verbalizza il contro sullo stesso argomento. Avevamo posto molta attenzione sul fatto che la relazione del revisore dei conti evidenziava cosa abbastanza anomala, pur nell'ambito di una voto favorevole, di un approccio favorevole, ma evidenziava la totale mancanza dell'urgenza, era stato sollevato più volte, e nel verbale è scomparso completamente il concetto, rimane solo quella, diciamo, la visione, la dichiarazione del sindaco che diceva che sì, non era favorevole e che quello che si rilevava era che mancava l'allocazione dei fondi anche per gli anni successivi, che non era quello in discussione, era una parte di quello in discussione, ma l'altra parte era quella della mancanza di urgenza che era chiara e tonda dentro la revisione. Questo è un argomento che è scomparso, che lo capirei se il verbalizzante facesse parte della maggioranza e lo giustificherei politicamente tranquillamente. Invece in quella comunque anche questo fatto è superato, essendo venuto meno il vulnus verbalizzante. Io spero che da adesso in poi chi sarà la dottoressa o il nuovo segretario.
Non possiamo verbalizzare.
Penso che capisca cosa voglio dire.
C'è la registrazione.
Ho capito, ma chi è che va a vedere a sentire la registrazione per capire cosa si legge? Uno prima cosa legge, comunque è mio.
Nella relazione del revisore dei conti c'è scritto, quindi è allegata.
Io sto facendo un appunto alla parzialità della verbalizzazione, in cui era tendenza naturale della persona probabilmente o del tecnico o poco tecnico che sentiva di più quello che diceva il sindaco rispetto a quello che dicevano i consiglieri invece di minoranza. Non è la prima volta che succede, è un peccato che succeda nel consiglio dove ci siamo. Comunque questo è superato, noi speriamo sempre il meglio, però è corretto che ognuno dica la sua, se no non si verbalizzerebbe, no? Quindi voterò contrario all'insieme del
se posso solo fare un appunto.
essere verbalizzato tutto, però abbiamo anche degli allegati che sono presenti agli atti, quindi se ogni qualvolta che si dica qualcosa si deve ritrascrivere, verrebbero meno gli allegati che abbiamo. Comunque il parere del revisore è allegato agli atti, e quindi il fatto che abbia dato un giudizio positivo con rilievo è comunque presente, non viene meno per il fatto che non è stato riportato a verbale o la verbalizzazione è completa, comunque il giudizio rimane. Non è che si voleva nascondere, ovviamente, è comunque un allegato.
Il fatto stesso che è dita che non si voleva nascondere fa, è come se il consiglio facesse parte della vostra parte, cioè per voi. Io sto dicendo che il verbalizzante è sbagliato, voi non c'entrate niente, sto dicendo che il verbalizzante era stoccolmamente propenso verso la maggioranza, perché ha evidenziato una giustificazione che per quanto era corretta, non ha evidenziato la valutazione sullo stesso argomento contraria che aveva riscontro nel documento. Quindi so benissimo che cosa ha detto, sto dicendo che era stato evidenziato, non è la prima volta, non sarà l'ultima, di certo, e comunque io dico che manca quella visualizzazione. Nell'ambito dell'approvazione dei verbali ci sta. Non ho chiesto nessun tipo di, tant'è che è voto contrario, perché così, fatti, i verbali fatti così non mi vanno.
Va bene, grazie. No. Ok, mettiamo i voti, se nessun consigliere ha da dire. Chi è favorevole all'approvazione del punto 2, approvazione verbale seduta del 27/9/24, alzi la mano. Astenuti? 3 astenuti, contrari? Passiamo al punto 3 dell'ordine del giorno. C'è il motivo per il quale, soprattutto per questo, abbiamo convocato il Consiglio prima della fine di questo mese. Allora, punto numero 3, approvazione schema di convenzione tra i comuni di Treviglio, Arcene, Casirate d'Adda, Castellozzone, Faro Girodadda, Misano di Girodadda, Pagazzano, Pontirolo Nuovo, Società Igea e Azienda Speciale Consortile Risorse Sociale Girodadda per l'esercizio della funzione di centrale unica di committenza per l'affidamento degli appalti di lavori, per l'acquisizione di beni e servizi, per le concessioni partenariati pubblico-privato, ai sensi degli articoli 62 e 63 e dell'allegato 504 del Codice dei Contratti Pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, numero 36. Allora, penso che i consiglieri siano informati di cosa sia la CUC, la Centrale Unica di Committenza. Il codice degli appalti approvato nel 2006, il codice degli appalti approvato allora, prevedeva che venisse istituita una centrale unica di committenza per la gestione di determinati appalti. Quindi i comuni di una certa dimensione erano sgravati, passatemi questo termine, dall'obbligo di essere stazione appaltante su determinati tipi di appalti. Veniva istituita la CUC, questa centrale unica di committenza, dotata quindi di autorizzazione a funzionare come centrale unica di committenza, altamente specializzata, e a queste centrali uniche di committenza ce ne sono diverse anche in provincia di Bergamo, una è il comune di Treviglio, l'altra è la provincia di Bergamo, il comune di Bergamo, la provincia di Brescia, il comune di Brescia. E noi abbiamo aderito già dal 2015, mediante convenzione, alla CUC di Treviglio. La convenzione, da che è stata introdotta, ha durata triennale, quindi questa è la quarta volta che andiamo a rinnovare la convenzione con Treviglio e con gli altri comuni per affidare alla CUC di Treviglio appunto la possibilità di gestire le gare d'appalto sopra soglia, quindi qua vi dico qual è la soglia, gestire le gare d'appalto e la fornitura di determinati servizi. Io andrei a leggere la parte della scrittura privata, soprattutto le premesse. Avete sentito quali sono i comuni che afferiscono al comune di Treviglio? libro per il funzionamento della CUP, per l'attivazione della CUP. Allora, premesso che con convenzione in data 11/11/2015, in data 8 maggio 2019, protocollo numero 24394, e in data 21/11/2022, il Comune di Treviglio, in esecuzione delle delibere del Consiglio Comunale, stipulava con gli enti aderenti la convenzione per la costituzione della centrale unica di committenza per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori, assolvendo così allo scopo di provvedere in forma associata all'esercizio delle funzioni di stazione appaltante come previsto dal codice dei contratti. La convenzione stipulata in data 21 novembre 2022 aveva decorrenza dal 1 novembre 2021 e una durata contrattuale di 3 anni. I comuni aderenti, oltre al Comune di Treviglio, erano i seguenti: Arcene, Casirate, Castellozzone, Fara, Ragazzano, Pontirolo, la società Igea e l'azienda speciale consortile risorse sociali di Gerdanza. Con delibera del Consiglio Comunale del Comune di Misano Gerdanza in data 24/6/2024 e del Comune di Treviglio in data 37/2024 è stata approvata la convenzione per l'adesione del Comune di Misano alla centrale unica di committenza. Nei 3 anni della durata della convenzione sono state esperite per gli enti aderenti numero 5 procedure di fornitura di servizi, numero 1 procedura di fornitura di beni, numero 6 procedure di fornitura di lavori e numero 1 concessione di servizi, alle quali occorre aggiungere le gare d'appalto del Comune di Treviglio il numero di 26 per gli anni 21-24. Con l'efficacia delle disposizioni del nuovo codice dal 1 luglio 2023, sono cambiate le regole della qualificazione e del ricorso alle centrali uniche di committenza, in quanto, in base al combinato disposto dell'articolo 62,1 dell'articolo, e dell'articolo 2,1, dell'articolo 11,4 del nuovo codice dei contratti pubblici, la qualificazione è necessaria per gli affidamenti di contratti di lavori di importo superiore ad euro 500.000, quindi la soglia è 500.000, sotto la soglia di 500.000 la stazione appaltante può essere ancora il comune singolo, quindi noi possiamo appaltare lavori per importi inferiori a 500.000. Nella fattispecie abbiamo in corso l'appalto per la pista ciclabile di Badalasco, il cui importo è inferiore a 500.000 e la gara la svolgiamo noi. L'appalto dei lavori per il centro sportivo, tanto per fare un esempio, è uno dei lavori che rientrano nel numero di servizi che vi ho elencato prima, era superiore a 500.000, infatti era sugli 800.000 euro, è stata svolta dalla 500.000 di servizi e forniture di importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, euro 140.000. Quindi 500.000 per gli appalti di lavori, mentre per i servizi e forniture la soglia è 140.000 euro. Mentre non è necessaria la qualificazione per l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Alla medesima data dell'1 luglio 2023 è intervenuto anche il blocco dell'acquisizione del CIG. Cos'è il CIG? È il codice identificativo di gara per le stazioni appaltanti non qualificate, cioè se non sei qualificato non puoi avere il codice identificativo. La centrale unica di committenza, con nota in data 15/6/2023, ha comunicato alle stazioni appaltanti, cioè a tutti i comuni, la necessità, al fine di non incorrere nel blocco dell'acquisizione del CIG, di presentare una domanda di qualificazione presso il sito dell'ANA, accedendo con le credenziali del proprio RASA, responsabile anagrafe stazione appaltante. Il nostro RASA, nella fattispecie, era il segretario comunale. Lo sarà ancora con la sua nomina. La domanda di qualificazione riguardante attualmente l'ambito della progettazione, da intendersi come redazione di documenti di gara, elaborati progettuali, capitolati e allegati, e della procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture. Dall'1 gennaio 2025 dovrebbe riguardare anche l'ambito dell'esecuzione con modalità che verranno definite da ANA. La qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza attesta la loro capacità capacità di gestire direttamente, secondo criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, di un servizio o di un lavoro, che riguarda almeno uno dei seguenti ambiti: progettazione tecnico-amministrativa, affidamento delle procedure, esecuzione dei contratti. Le centrali di committenza sono qualificate almeno negli ambiti di cui alla lettera A del comma precedente. La centrale di committenza del Comune di Treviglio si è qualificata a livello intermedio per i lavori, L2, quindi per svolgere gare di lavori di importo superiori ad euro 500.000 fino alla soglia europea che attualmente è fissata in euro 5.538.000. Sopra questa soglia, se dovessimo affidare lavori sopra questa soglia, non potremmo neanche affidarci alla CUP di Treviglio. Dobbiamo individuare un'altra CUP che possa esercitare per importi superiori a questa soglia. E per il livello massimo di servizi e forniture, SF1, quindi per servizi e forniture di importo superiore ad euro 140.000, senza limiti di importo. Per quanto riguarda le concessioni partenariati, questa è la novità, pubblici e privati, il codice dei contratti pubblici prevede che ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione di contratti di concessioni di partenariato pubblico-privato di qualsiasi importo, le stazioni appaltanti devono possedere una qualificazione pari al livello L2, come quella del Comune di Treviglio, e SF2. E quale requisito aggiuntivo, garantire la presenza di un soggetto con esperienza di 3 anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi. Il Comune di Treviglio, verificato che non esistono al proprio interno professionalità qualificate, ha interpellato l'Autorità Nazionale Anticorruzione, che con noto protocollo per Chiarè ha chiarito che il requisito relativo alla presenza di un soggetto con esperienza triennale ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione di piani economici e finanziari e dei rischi di cui sopra può essere garantito mediante ricorso a professionalità esterna per la durata della qualificazione pari a 2 anni. Con contratto stipulato in data 24/7/2024, il Comune di Treviglio ha affidato allo studio legale avvocato Rodolfo José Mendez il servizio di supporto giuridico, economico e finanziario alla centrale unica di committenza. Quindi la CUP di Treviglio ha superato i limiti che l'ANA aveva introdotto per determinate attività, soprattutto quelle relative alle concessioni ai partenariati pubblico-privato, facendo un contratto con un legale di provata esperienza che svolgerà servizio di supporto giuridico, economico e finanziario alla centrale unica di committenza, alle stazioni appaltanti, nonché ai responsabili unici di progetto e procedimento nell'ambito dei contratti di concessione di partenariato pubblico-privato per il periodo di 24 mesi, come meglio esplicitato nel contratto allegato alla presente convenzione e alle condizioni essenziali di seguito indicate: a) una parte fissa del servizio che prevede la messa in disponibilità dei requisiti ai fini della qualificazione della stazione appaltante, che è a carico della centrale unica di committenza del Comune di Treviglio; b) una parte variabile a carico dell'ente committente, come di seguito specificato. Per la valutazione preliminare di convenienza e fattibilità con redazione PEF, che è il piano economico e finanziario, attività prevista dall'articolo 1 lettera B, più attività prevista dall'articolo 1 lettera C, da C a F del contratto allegato, il corrispettivo è il seguente: per le concessioni e i partenariati pubblici privati sotto soglia comunitaria, quindi sotto la soglia di 5.538.000, il corrispettivo per la stazione appaltante, quindi nel nostro caso per il nostro comune, varia dallo 0,25% allo 0,35% del valore in ragione della complessità della concessione, con un minimo di euro 4.000. Mentre per le concessioni e partenariati pubblici e privati sopra soglia comunitaria, quindi sopra i 5.538, il corrispettivo da corrispondere alla CU, che poi andrà alla consulente, dà un corrispettivo di 0,20 da 0,20 a 0,30 del valore in ragione della complessità della concessione. supporto la Q per le fasi previste dall'articolo 1 lettera da C a F del contratto allegato, in quanto la fase della lettera B del medesimo contratto è già stata condotta da un esperto nominato del servizio comune di provenienza, controllo successivo alla redazione del PEF. Se è sotto soglia comunitaria, stiamo sempre parlando di concessioni quaternariati, il corrispettivo varia da 0,10 a 0,20, con un minimo sempre di euro 4.000, sopra soglia comunitaria può arrivare al massimo allo 0,1% del valore in ragione della complessità della concessione, con un minimo sempre di euro 4.000. Gli enti aderenti alla convenzione hanno pertanto rilevato la necessità di proseguire il rapporto associativo tra comuni, esprimendo la necessità di delegare le rispettive funzioni amministrative e chiedendo al Comune di Treviglio di continuare ad assumere il ruolo di centrale unica di committenza e di stazione unica appaltante. Gli enti aderenti hanno pertanto condiviso la necessità di stipulare una nuova convenzione con decorrenza dal 1 novembre 2024 alla luce del nuovo codice dei contratti, di cui il decreto legislativo numero 36/2023 e successive modifiche di integrazione. Gli enti concordano di adottare il modello secondo il quale il Comune di Treviglio assume il ruolo di ente capofila, costituendo la centrale unica di committenza, uno strumento di raccordo tra amministrazioni, ma privo di autonomia, di autonoma soggettività, indicando in convenzione la precisa suddivisione di compiti e funzioni. Gli enti aderenti hanno condiviso il principio per il quale, nonostante la separazione delle attività da svolgere, tenuto conto che il lavoro, il servizio o la fornitura dovrà poi soddisfare i loro bisogni e le loro esigenze, occorre instaurare tra questi ultimi e la centrale unica una costante collaborazione, ad esempio nell'individuazione dei contenuti del bando del disciplinare, valutando insieme il miglior criterio di aggiudicazione da utilizzare o concordando i criteri di valutazione in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, più adatti al caso specifico, così come in tutte le fasi della procedura. L'articolo 30 del TUE, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, consente ai comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati. In particolare il quarto comma dell'articolo 30 prevede che le convenzioni possano prevedere la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti delegati. L'articolo 15 della legge 8 agosto 90, numero 241, consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Visto queste cose, considerato queste cose, tutto ciò premesso e considerato, tra le parti più convenute come sopra rappresentate, si conviene e si stipula e poi partono gli articoli della convenzione che eviterei di leggere. Comunque è un obbligo normativo introdotto dal codice degli appalti, dobbiamo per forza soggiacere a quelle che sono le indicazioni del codice, introduciamo le norme nuove previste dalla legge 36, dal decreto legislativo 36 dell'anno scorso, che individua anche la possibilità di affidare alla CUC la gestione delle concessioni e dei partenariati pubblici e privati, e secondo me non dobbiamo fare altro che prendere atto di questa, sapendo che fino a una certa cifra le gare d'appalto le gestiamo ancora noi, siamo ancora noi in stazione appaltante. Sopra una certa cifra dobbiamo per forza ricorrere alla CUP, pagando ovviamente alla CUP un certo corrispettivo. C'è la collaborazione costante, questo me l'hanno confermato anche stamattina i responsabili dell'ufficio tecnico, tra la CUP e il nostro ufficio, quindi c'è questa continua interlocuzione positiva che sicuramente dà i suoi frutti. Torno a dire, noi abbiamo costruito dalla CUP in questi ultimi anni una sola volta per la gestione dell'appalto dei lavori del centro sportivo e tutto il resto è gestito da su. Prego, consiglieri, altrimenti prego, Filotto.
Quindi possiamo in pratica distinguere i due aspetti di questa delibera, che sono: uno, la ripetizione della convenzione; due, l'assorbimento dentro quella convenzione del contratto tra la CUP o alla fine, per almeno 3 anni.
Giusto.
Cioè comune, in comune Treviso non ce n'era uno, perché sennò abbiamo risparmiato quello che spenderemo noi fra tutti i comuni. Lui massimo può guadagnare, può incassare 75.000 euro all'anno nella somma di tutta la convenzione, e noi, ogni comune, pagherà quelle cifre che hai detto nel caso di utilizzo. Fermo è stato che le spese generali della CURP saranno distribuite, penso, come lo sono adesso.
Sì, sì, sì.
Daremo qualcosa al comune di Treviso per le spese vive, anche se non,
sì,
anche se non lo utilizziamo.
Se non lo utilizziamo non paghiamo più. Prima sì, prima era così, adesso non è più così.
Non paghiamo niente.
Prima in ogni caso pagavi, adesso paghi
solo le spese vive. E secondo il rinnovo della convenzione. Il rinnovo della convenzione
è
scaduta il 31 ottobre,
sì.
Quindi da un mese.
Sì.
Quando la rinnoviamo? Quando finiamo?
La facciamo immediatamente
domani? Facciamo esecutivo. No, ma allora, proprio per tornare a questo, che non è una mia passione particolare, però visto che è una passione comune, voglio far notare alcune cose. Che adesso è diventato urgente, tant'è che chiedi una mediata perché è scaduto già da un mese.
Scusami, no? Non è urgente, Gianni, perché non abbiamo in corso. Non abbiamo in corso.
Quindi possiamo tranquillamente seguire l'iter normale, pubblicare, far passare 10 giorni e fermare dall'11 di dicembre in poi. Non c'è l'urgenza che è prevista dalla legge per le cose urgenti.
È scaduta comunque. È scaduta.
Sì, ma voglio far notare che queste urgenze presunte nascono da, non so, disattenzione, perdite di tempo, perché la proposta di delibera è del 1 ottobre. Cioè il comune, gli uffici ti hanno detto il 1 ottobre c'è da fare questo. E la giunta lo porta il 28 di novembre, cioè 60 giorni dopo, dicendo che c'è urgenza, perché è scaduta.
È scaduta, sì.
Cioè 60 giorni di perdita di tempo.
Avrei potuto convocare il consiglio dentro il 31 ottobre,
se
non l'ho fatto, sì. Volutamente non l'ho fatto, perché c'era solo questo punto d'ordine del giorno, ho detto, siccome non abbiamo in corso, dico la verità, non ho niente da nascondere, non abbiamo in corso nessun, possiamo benissimo approvarlo entro novembre. Ciò non di meno, c'è una convenzione scaduta.
Ma non ci sono, non c'è.
Io chiedo comunque la immediata eseguibilità, sulla quale sappiamo che tu non sei d'accordo, va bene. Prendo
e la voglio motivare, perché sempre meglio lasciare con le responsabilità che potrebbero nascere, voglio sempre lasciare i pezzettini di pane in giro, ogni tanto per notarlo. In questo caso è la prima volta, perché c'è un nuovo verbalizzante, la prima volta che presenterò una dichiarazione di voto sul. Ho chiesto prima le informazioni che mi confermi essere, cioè di aver causato la presunta urgenza, che rimane sempre presunta per un motivo di scelta, ma di non avere, diciamo, contestualmente la sensibilità di non proporre l'urgenza su qualcosa che si è creato. Cioè, la tengo lì, che la potrei fare tranquillamente stando nei termini, perché non dico potrebbe essere fatto il 15 ottobre, il 20, c'era altre cose, ci sono sempre altre cose, probabilmente c'era già la sua interrogazione, non lo so, probabilmente, ipotizzo, non è mai lo stesso.
Non sei stato attento, arrivando novembre.
Va bene, comunque, non toglie, anzi, aggrava di più ancora il fatto che non c'è l'urgenza. Non c'è l'urgenza, ma chiedi, perché è una routine che forse con l'organizzazione che avete creato in comune, in cui ci sono molte difficoltà, mancanza di persone, plurinomine, cose del genere, probabilmente è più semplice non pensare ad una regola generale di trasparenza, quella parola a cui tu si attaccano ma pochi rispettano, che è quella di pubblicare gli atti prima che abbiano un effetto, perché non ha importanza solo che noi sappiamo qui fra di noi, ha importanza che la cittadinanza venga informata prima che i nostri atti abbiano effetto e possano dire fare la loro. Quando ci sono motivi di urgenza, motivi di possibilità di danni all'ente o a persone, ed è ben specificato, diciamo che un segretario comunale dovrebbe saperlo a memoria queste cose qua, perché c'è giurisprudenza amplissima, comunque era solo per far verificare che questa cosa, che non mi vede particolarmente coinvolto, però a me piace fare, perché questo è un consesso formale, è un consenso formale, quindi via. Però vedo anche che da parte vostra c'è una certa pervicacia, allora diciamo che ognuno fa la sua. E anticipo che vorrei che fosse verbalizzato che sono contrario alla presentazione della immediata esecutività e che la ritengo illegittima e che poi presenterò una dichiarazione di voto che farò a suo tempo nell'ambito della deliberazione separata, la leggerò e poi la allegherò.
Va bene, sì, ti ringrazio.
Grazie a voi.
Prego, proprio gruppo.
Volevo chiedere una, diciamo, comune di buon programma, diciamo, se niente di strano, è solo.
Deve rivolgerti a lui, sì, a lui deve rivolgerti. A lui deve rivolgere, no, so. Ti dico com'è la cosa, a lui, non a me. Quando parli di Volgograd poi ancora meno.
Okay. Va bene, però è solo per mantenere la macchina amministrativa comunque in moto d'urgenza. Perché sennò basta dalla sua pagina per informare la cittadinanza.
Ovviamente sì,
anche poi
gioco delle parti.
Mettiamo sul personale. Forse la mia pagina è l'unica che è un informatore comunale che non fa soltanto le cose belle. Sì,
no? Questo mi assengo.
Forse era. Forse era.
Preparo il momento.
Va bene, grazie.
Fai boomerang.
Dai, comunque, dobbiamo provare. Se nessuno deve dire qualcosa sul punto, prima di passare all'immediata eseguibilità. Chi approva il punto 3 dell'ordine del giorno, che ha per titolo, non lo dico tutta, approvazione schema di convenzione tra i comuni di Treviglio, bla bla bla, per la costituzione, per l'esercizio della funzione centrale unica di committenza, per l'affidamento agli appalti di lavori e compagnia bella, chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti? 4 astenuti. Devo chiedervi la immediata eseguibilità al netto delle dichiarazioni di Filotto, il quale chiede ancora la parola.
No, non chiedo la parola, chiedo la parola su questa delibera. Cioè, è anche quella giurisprudenza ormai accertata che la delibera di immediata eseguibilità ha una sua vita a sé stante e separata. Importante anche per la verbalizzazione, non la si può mettere insieme agli argomenti in cui c'è la prima delibera. Sempre separato, ma la dottoressa sicuramente lo sa. Quindi in questo momento comincia la valutazione di questo punto all'ordine del giorno e vorrei leggere la mia dichiarazione di voto.
Ma scusa, non ho capito, quello che ha votato.
Adesso facciamo una sottodelibera che però si può fare in dichiarazione di voto.
Sottodelibera no, scusa.
La delibera separata nel corpo.
Siamo alle votazioni.
No, siamo alla votazione di
un votato la delibera
del corpo.
E uno.
Adesso passiamo alla richiesta di delibera della
votazione sulla immediata eseguibilità. Quindi si alza la mano.
Le consiglio di accettare la mia posizione e poi di verificarla dopo, perché sennò mi sta conculcando i diritti di consigliere.
Allora
adesso siamo.
Io voglio leggere una dichiarazione di voto, dobbiamo votare.
Sì, la fa la sua dichiarazione di voto nel voto di immediata. Basta, ma non è un corpo di
marca
libera.
Sì, ma è separato.
Alleghiamo la sua dichiarazione di voto. Adesso lei la firma.
E lei dovrà mettere dei voti così come
la votazione. Come nella
votazione
precedente.
Deve anche richiamare i nomi dei votanti. Sì. Anche nella seconda.
Certo.
Va
bene. Ma l'abbiamo sempre fatto.
Devi leggere o devi consegnare?
No, la leggo e quella cosa.
Quanto dura?
Meno del tuo pippotto sulla convenzione. Hai letto un documento che avevamo già nella lettera. La legge e la consolidata giurisprudenza amministrativa prevedono che le deliberazioni sia di consiglio comunale che di giunta diventino esecutive dopo il 10° giorno dalla pubblicazione. Solo in caso di urgenza, ovvero quando lo spazio temporale intercorrente tra l'adozione di una determinata delibera e la sua naturale eseguibilità a seguito della pubblicazione sull'albo pretorio potrebbe irrimediabilmente tradire l'interesse pubblico perseguito con tale delibera, ovvero recare un specifico danno alle dentro a terzi, si può ricorrere alla dichiarazione di privata eseguibilità. E anche in tale caso l'urgenza e la richiesta di immediata eseguibilità devono ricevere un'adeguata, specifica motivazione giustificativa.
Devo firmare gli atti.
Tale è la straordinarietà del ricorso a tale procedura che il legislatore ha anche imposto una separata votazione deliberativa e una maggioranza qualificata. Ogni diverso utilizzo dello strumento della immediata eseguibilità si connota come volontà di sottrarre gli atti amministrativi alla tempestiva pubblicazione degli stessi, in contrasto con la trasparenza richiesta dalla legge, impedendone l'immediata conoscibilità presso la cittadinanza e i terzi, oltre ovviamente alla formale illegittimità degli atti stessi. Nell'argomento di cui trattiamo, punto 3, la convenzione da riconfermare è formalmente scaduta già da un mese, nonostante la proposta di deliberazione risulta pronta da circa 2 mesi. Tale comportamento non denota certo un clima di urgenza o una situazione per cui non possa essere rispettato il normale iter di trasparenza e conoscibilità nei confronti della cittadinanza. Per tale motivo invito il sindaco a non procedere nella richiesta immediata di eseguibilità. In caso di votazione dichiaro il mio voto contrario per i motivi di cui sopra.
Bene, grazie.
Grazie a voi.
Chi è
favorevole? Ok, prendiamo atto della cosa. Qualcuno deve qualcosa
da dire? Ecco.
Allora, chi è favorevole all'immediata eseguibilità, alzi la mano. Astenuti? 3, contrari, 1, ok.
Siamo...
Punto 4, variazione numero 10, bilancio di previsione 24-26, applicazione avanzo accantonato, di cui allegato a uno del risultato di amministrazione. Io lascio la parola volentieri all'assessore alla partita, la dottoressa Silvia Tellini, la quale illustrerà tecnicamente. Prego.
Allora, come previsto dall'articolo 175 del UL, è data la possibilità di predisporre l'ultima variazione di bilancio da approvare da parte del Consiglio entro il 30 di novembre. Variazione che abbiamo ritenuto di dover adottare e di proporre per aumentare e diminuire alcuni stanziamenti di spesa e di entrata in conto in parte corrente e in parte capitale per far fronte all'effettiva necessità dell'ente e ad alcune sopraggiunte appunto richieste che sono state presentate dai vari uffici al settore finanziario. Contestualmente in questa delibera, come previsto dall'articolo 119, dal decreto ministeriale 119 del 4 aprile 2000, abbiamo anche provveduto a rilasciare l'accantonamento per l'indennità di fine mandato al sindaco, pari alla somma di 10.146 euro, che era stato precedentemente accantonato nell'avanzo di amministrazione. In conseguenza di questa variazione sono stati comunque rispettati gli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la parte corrente che per la parte capitale. Abbiamo acquisito il parere favorevole del revisore Ragionier Zanella e quindi chiediamo a questo punto di poter deliberare su queste variazioni che abbiamo posto in essere, che sono state poi allegate alla delibera.
Consigliere?
Una domanda?
Volevo capire quali sono le voci che compongono la variazione. Perché adesso non trovo più la proposta.
Ma dell'allegato?
La proposta in cui avevo detto delle cose che ero finita. Perché io prima anche al sindaco ho detto delle cose che però penso che se ne sono arrivate. Comunque,
questo caso ci sono impegni che devono essere coperti.
Detto questo, allora, proprio perché non voglio partecipare a questo.
Ma in ogni caso, scusate, in ogni caso, relativamente all'urgenza su questa specifica delibera ti ha risposto l'assessore. Ci sono degli impegni di spesa da soddisfare, siamo alla fine dell'anno, non c'è per forza farli, per cui riteniamo doveroso chiedere l'urgenza di immediata eseguibilità. Poi se tu non sei d'accordo, lo sappiamo che non sei d'accordo, prendiamo atto, farai quei passi che devi fare, metti le relazioni che vuoi, vai dove vuoi a reclamare su questa cosa, scrivi al prefetto, non so cosa dirti. È il tuo diritto farlo, va bene, fatto. Secondo noi, come giunta, come sindaco, mi sento di proporre al Consiglio Comunale la richiesta di approvare le immediate eseguibilità. Non penso di far del male a nessuno, di ammazzare nessuno, tu non sei d'accordo, va bene, prendiamo atto, ma basta con queste storie delle immediate eseguibilità. Scusami Gianni, perché veramente la cosa
no,
diventa...
no.
Va bene.
Non va bene, no, assolutamente va bene, perché allora quello che fate voi va bene perché siete la giunta. E quello che dice il consigliere, il consiglio comunale non va bene. Voi mi ripetete una cosa che io reputo illegittima. E io mi ripeterò tutte le volte.
Di proposito, non ti darò mai ragione. Ma di proposito, non ti darò mai. Farò di tutto per
vedere. Ti fa onore. È proprio nel clima di tutto il gruppo. Io sono io e voi.
No, ma non c'entra niente, io sono io.
No, ma si vede, va bene.
Come si farà a tenere sulla corda un consiglio comunale? Continuamente
nessuno sulla corda,
come si farà?
Voi comportatevi secondo le regole e vedrete che non ci succederà niente. Prima, comunque, io nei tempi di fortuna, dirò la mia.
Guarda che sono famissimo, non è che ho
cambi sempre, sempre nel personale e nel poco formale. Avresti dovuto avere un'esperienza con chi ti ha preceduto e tu hai fatto il vice sindaco assessore, capacità di gestire i consigli comunali come il fuoco.
Basta,
ma adesso qui così 10 volte fa. Voi avete avuto 5 anni che hanno lo so,
però formalmente il bar è fuori, il bar stai portando qua dentro a tutti, pensare. Noi siamo qui, anche nella nostra vita personale fuori da questo consiglio, qualcuno di noi è anche un serio professionista, quindi le cose che facciamo le verifichiamo. Se secondo lei c'è un qualcosa di illegittimo, si muova a tutti i passi.
Non mi volete fare depositare i documenti?
Ma non è così, lo può depositare,
vi dà fastidio che io possa interferire?
Il fastidio non è il fatto che il consigliere esprima le sue opinioni secondo i tempi che vengono dati, è la cadenza signori, cioè noi ci sentiamo tutti, penso, da entrambe le orecchie bene, abbiamo capito il primo giro, non ti piace.
E quindi lo devo dire una volta
tutte le volte che sono stati dati però adesso
capito, ma guardate, siete voi cose, mi facevate fare la mia lettura, non è finito, no?
Va bene,
non so, ma voi siete la maggioranza, non dovete cercare
allora noi dobbiamo ancora
allora in rissa stai
alto lato un piede basso per cosa alto lato
andiamoci vedere
sì, allora Gianni per favore io penso di continuare a darti del tu
ma è ovvio. Siamo su un padre dello stesso livello, anche di età.
Allora, non abbiamo collettato il quarto punto. E noi passiamo sempre il punto per andare.
Fatemelo fare veloce, voglio lasciare il documento.
Scambiamo la sostanza per
voi state sottovalutando il problema, ma va bene, non fa nulla. Andiamo avanti.
Allora, per quanto riguarda il punto 4, poi faremo la votazione della... c'è qualche consigliere che deve ancora chiedere qualcosa, dire qualcosa, o posso mettere i voti per il punto 4 che è la variazione? Chi è favorevole al punto 4 all'ordine del giorno, variazione numero 10 del bilancio di previsione, applicazione avanzo accantonato di cui è allegato a uno del risultato di amministrazione, alzi la mano. Allora, scusate, ripeto, chi è favorevole? Astenuti? Siete astenuti? Tutti e quattro? Mai questa cosa.
Buona volontà.
Perché vogliamo dare tutti e
quattro? Buona volontà.
Grazie, dovremmo bere allora. Contrari non c'è nessuno allora. Va bene, passo all'immediata eseguibilità. Lasciando volentieri la parola a
salvo le premesse, okay, perché sono uguali, salvo le premesse, okay, che sono uguali, non la ripeto perché bravo, il mio non è un ostruzionismo, e vorrei puntualizzare che voi state sbagliando secondo il mio giudizio e che io lo dico. Quindi nell'argomento invece in cui trattiamo non risulta alcuna urgenza e la motivazione al fine di procedere con gli adempimenti conseguenti dall'atto è solo un'espressione tautologica, senza alcun aspetto né logica né giustificativa. Non vi è alcun motivo per cui non possa essere rispettato il normale iter di trasparenza e conoscibilità nei confronti della cittadinanza. Per tale motivo, invito al sindaco a non procedere nella richiesta. In caso di votazione, dichiaro il mio voto contrario per i motivi di cui sopra.
Grazie.
Se mi richiama nel verbale e allegherò come atto.
Grazie. Vi ringrazio.
Grazie.
Io procedo a chiedere al Consiglio di votare l'immediata eseguibilità del punto 4. Chi è favorevole, alzi la mano. Astenuti, 3 astenuti, contrari, già in filotto. Il Consiglio Comunale è finito. Vi anticipo che faremo il Consiglio Comunale per l'approvazione del bilancio di previsione. Segnatevi la data. Molto, molto probabilmente il 19 dicembre alle ore 18:30. Quello sarà l'ultimo consiglio dell'anno, avremo occasione di farci un po' di contesto. Vi saluto e auguro funzione buona serata.